Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Ci sarebbe una lite tra adolescenti dietro l'uccisione della ragazza di 15 anni avvenuta ieri a Bericon nel canton Argovia, sospettata una 14enne ferita e ora agli arresti. Tregua sui dazi raggiunta a Ginevra, Stati Uniti e Cina sospendono per 90 giorni una parte delle tariffe doganali. Nel radiogiornale sentiremo le reazioni positive dalla Cina a questo annuncio. Il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, annuncia la propria dissoluzione dopo 45 anni di lotta armata contro lo Stato turco, rispondendo così all'appello dal carcere del leader storico. Frana ai denti della vecchia, rocce ancora in movimento, faremo il punto della situazione con il geologo cantonale. Per lo sport, ai mondiali di hockey torna in pista la Svizzera che affronta gli Stati Uniti, squadra giovane ma molto ambiziosa. Si stanno dunque delineando i contorni del delitto che ieri sera ha scosso il comune di Bericon nel canton Argovia, che ha portato alla morte di una ragazza di 15 anni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, la giovane sarebbe stata accoltellata da una 14enne, trovata ferita pure lei, e nel frattempo arrestata. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Le notizie sono cominciate a circolare ieri sera. Una ragazza ritrovata morta in un boschetto di Bericon. Stamani poi l'intervento di polizia confermato nella scuola media del comune. La frequentavano entrambe le ragazze coinvolte. Cosa è successo? Poco dopo le 4 del pomeriggio ieri, alcuni passanti si sono imbattuti nella ragazza di 15 anni, gravemente ferita. Malgrado i primi soccorsi e l'arrivo di un'ambulanza, la giovane è morta ancora sul posto, ha precisato stamani la polizia cantonale argoviese. Allo stesso tempo, poco lontano, altre persone a passeggio incontravano un'altra giovane sanguinante e che ha chiesto loro aiuto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e una pattuglia di polizia. La ragazza 14enne è stata ricoverata all'ospedale. Le sue ferite non ne mettono in pericolo la vita. La polizia ha presto collegato i due casi e stretto il cerchio attorno alla 14enne, arrestata con il forte sospetto di aver accoltellato la tua morte la compagna. Non ci sarebbero indizi di altre persone coinvolte, ma sulle circostanze e sul movente del delitto si sta ancora indagando.
A Ginevra adesso, dove hanno negoziato per tutto il weekend Cina e Stati Uniti. Cina e Stati Uniti che riducono i dazi punitivi per 90 giorni e quindi si torna almeno per il momento alla situazione in vigore prima della guerra commerciale dichiarata da Donald Trump. Sentiamo Lucia Mottini.
Una riduzione dei dazi del 115% dopo che in aprile il braccio di ferro commerciale li aveva portati al 145% sulle importazioni cinesi e al 125% su quelle americane. Dazi che equivalevano a un'interruzione vera e propria del commercio che nessuno delle due parti voleva, ha spiegato il segretario americano al tesoro Scott Bessent.
We do want trade. We want more balanced trade.
Vogliamo un commercio equilibrato, ha detto. Penso che entrambe le parti siano d'accordo. Vedremo se la Cina si aprirà maggiormente ai prodotti americani.
Open to more US goods.
Il riferimento è all'enorme deficit commerciale americano rispetto alla Cina, una situazione che secondo Bessent è stata trascurata dalla precedente amministrazione, contrariamente a quella attuale. Durante questo negoziato abbiamo avuto un piano, abbiamo avviato un processo e ora creato un meccanismo per continuare i colloqui. Colloqui che secondo il comunicato avverranno alternativamente nei due paesi o in uno stato terzo gradito alle due potenze. I dazi saranno rivisti già da dopodomani, per 90 giorni saranno abbassati al 10% dal lato cinese, mentre dal lato americano saranno del 30%. Il sovrapprezzo del 20% era stato deciso per spingere la Cina a lottare contro la produzione di fentanyl, una sostanza che provoca grave dipendenza molto diffusa negli Stati Uniti.
In Cina è stato accolto con entusiasmo l'esito dei colloqui a Ginevra con gli Stati Uniti. I media parlano delle garanzie offerte dall'amministrazione Trump che non vuole un disaccoppiamento, mentre sui social si sostiene che l'intesa sarebbe merito della linea dura adottata da Pechino. Ma c'è anche chi dice che c'è ancora molta strada da fare per arrivare a un vero accordo. Ne parliamo adesso con il nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti. Lorenzo, qual è il bilancio dei colloqui di Ginevra visti dalla Cina?
Ma dunque, in Cina si parla più di de-escalation che di accordo in senso ampio, e di fatto la situazione torna ad appena prima dello scorso 2 aprile, cioè il cosiddetto giorno della liberazione di Trump. Non è poco, visto che entrambi i paesi hanno simmetricamente temporaneamente abbassato del 115% i dazi, ma se dopo la tregua di 90 giorni fosse reintrodotto il 24% sospeso, ecco che il totale di tasse anticinesi andrebbe al 54%, cioè molto vicino al 60% minacciato da Trump in campagna elettorale e che Pechino giudica del tutto inaccettabile. L'esito dei colloqui va comunque oltre le attese, come dimostrano anche i toni inusualmente concilianti. In particolare la Cina apprezza le garanzie sul fatto che Washington non vuole un disaccoppiamento e la ripetuta menzione del rispetto reciproco. Pechino vede come un successo anche la creazione di un meccanismo di consultazione con a capo sempre il vice premier He Lifeng. Si tratta della garanzia che le trattative seguiranno un canale diplomatico sicuro senza mettere a rischio l'immagine del presidente Xi Jinping, che entrerà in scena e vedrà Trump solo con qualche garanzia e soprattutto senza apparire debole.
Quindi, Lorenzo, come è stata accolta la notizia dell'intesa e quali possono essere i prossimi passi?
Per ora viene accolta con favore, anche perché il governo è riuscito a presentarla come frutto di una posizione di forza. Si continua a dire che i colloqui sono nati su insistenza degli Stati Uniti, descritti dunque in una posizione di debolezza, e sui social il commento più diffuso recita la frase «senza lotta nessun accordo». Ecco, molti esaltano la linea dura del governo cinese definendo il taglio dei dazi come una sconfitta per Trump. Ci sono però anche degli scettici, c'è chi critica il fatto che i dazi degli Stati Uniti restino più alti di quelli cinesi e chi sottolinea che nel documento congiunto Pechino si impegna ad annullare le ritorsioni non fiscali prese dopo il 2 aprile, e questo dunque potrebbe anche includere la sospensione degli acquisti di aerei della Boeing e l'ultima restrizione sull'export di terre rare. Già giovedì potrebbe esserci un secondo round con i ministri del commercio dei due paesi, che dovrebbero vedersi all'incontro della cooperazione economica Asia-Pacifico in Corea del Sud, attesa per i primi commenti di Xi, che domani presiede a Pechino un vertice coi leader di America Latina e Caraibi. Insomma, la strada da fare per una vera e propria intesa commerciale resta molta, ma i colloqui di Ginevra hanno prodotto un risultato importante, cioè l'accordo sul fatto di voler trovare un accordo con la maiuscola.
Lorenzo Lamperti, le reazioni in Cina su quanto è emerso dai colloqui a Ginevra, quanto è emerso dall'incontro a Ginevra tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti è stato salutato positivamente dai mercati finanziari con i principali indici in crescita. Non così a Zurigo, dove poco fa lo Swiss Market Index perdeva lo 0,1%, ma che in precedenza era stato in calo anche dello 0,4%. Sentiamo Johnny Canonica.
A pesare sul principale indice della borsa di Zurigo sono soprattutto le società attive nel settore chimico e farmaceutico, con ribassi dei corsi che in mattinato hanno superato anche il 4%. Il motivo è da ricercare nell'annuncio fatto nelle scorse ore via social media dal presidente americano Donald Trump di voler firmare un ordine esecutivo che prevede il taglio del prezzo tra il 30 e l'80% dei medicinali ottenibili su ricetta medica. Un annuncio che ha spinto gli investitori a vendere le azioni di società farmaceutiche in Svizzera e nel resto del mondo. Bene invece tutti i principali indici asiatici ed europei, a cominciare da quello della borsa di Hong Kong, che ha guadagnato il 3% sull'annuncio della sospensione dei dazi per 90 giorni. La borsa di New York, che aprirà nel pomeriggio, dovrebbe a sua volta far suo l'andamento positivo. Quanto uscito dall'incontro di Ginevra ha avuto ripercussioni positive anche per il dollaro americano, che ha guadagnato sia nei confronti del franco sia dell'euro. Destino opposto per l'oro, con l'oncia che in mattinata veniva scambiata attorno ai 3.225 dollari, giù del 3% rispetto a venerdì. Le notizie positive provenienti da Ginevra stanno insomma tranquillizzando gli investitori, che mollano la presa sui beni rifugio per eccellenza come l'oro e franco svizzero.
Il partito dei lavoratori del Kurdistan, il PKK, ha abbandonato la lotta armata e si è sciolto. Lo storico annuncio del gruppo curdo, che ha combattuto per oltre 45 anni contro lo Stato turco, è arrivato dopo mesi di negoziati che hanno coinvolto le principali forze politiche turche, il presidente Erdogan e i militanti armati. Da Istanbul sentiamo Filippo Cicciu.
L'annuncio dello scioglimento del partito dei lavoratori del Kurdistan, ritenuto terrorista da Ankara, è arrivato dopo un appello lancio nei mesi scorsi da Abdullah Öcalan, il leader del PKK, incarcerato dal 1999 e condannato all'ergastolo. Dovrà essere lo stesso Öcalan a gestire l'attuazione del disarmo e dello scioglimento dal punto di vista pratico, ha dichiarato il PKK, mentre per il partito di governo in Turchia, l'HPP del presidente Recep Tayyip Erdogan, si tratta di un punto di svolta. E le istituzioni dello Stato monitoreranno in modo meticoloso la messa in pratica dello scioglimento. Fondato nel 1978 come un partito di orientamento marxista con rivendicazioni indipendentiste curde, dai primi anni Ottanta il PKK è stato coinvolto in un conflitto con lo Stato turco che ha portato alla morte di oltre 40.000 persone. Il processo per arrivare allo scioglimento è iniziato dopo una proposta in autunno del partito della destra nazionalista turca, una forza politica storicamente lontana dalla causa curda che aveva invitato Öcalan a porre fine al PKK in cambio di concessioni sul suo isolamento carcerario. Resta ora da chiarire quale tipo di concessioni il governo turco potrà offrire agli ex militanti. Il partito Filo Curdo Dem, la terza forza politica più rappresentata in Parlamento, si aspetta che Ankara liberi migliaia dei suoi membri arrestati in passato con l'accusa di propaganda terroristica, tra loro l'ex leader Selahattin Demirtas, in prigione dal 2016, il cui rilascio era già stato chiesto dalla Corte Europea dei Diritti Umani.
In Medio Oriente adesso, dove verrà rilasciato oggi Edan Alexander, un soldato di 21 anni tra gli ostaggi ancora in mano di Hamas dal 7 ottobre del 2023. Ci colleghiamo in diretta con Israele, quindi Michele Giorgio, cosa sappiamo innanzitutto di questa liberazione? Chi è il soldato che verrà liberato?
Sì, buongiorno. Naturalmente la notizia che tanti attendono, soprattutto i familiari del militare che ha la doppia cittadinanza israeliana e statunitense. Ciò che abbiamo saputo è che sarà consegnato, come è avvenuto per altri ostaggi israeliani rilasciati nei mesi scorsi, sarà consegnato alla Croce Rossa, che a sua volta lo darà a un gruppo di soldati israeliani di unità speciali che molto velocemente lo porteranno in territorio israeliano, in particolare a Reim, accanto a Gaza, in un ambulatorio dove il militare rilasciato sarà visitato dai medici. Se necessario sarà portato all'ospedale Soroka di Beersheba. Quello di Dan Alexander sarà il primo rilascio di un soldato israeliano vivo dal 7 ottobre. Hamas ha rilasciato nei mesi scorsi delle militari israeliane, ma militari maschi vivi non ancora, e quello che sappiamo è che anche l'esercito israeliano sta limitando le sue operazioni militari, i suoi attacchi, proprio per evitare che qualcosa possa andare storto in questa liberazione.
Michele, il suo rilascio arriva in un momento ben preciso. Domani il presidente statunitense Donald Trump sarà nella regione, atterrerà in Arabia Saudita. Come interpretare quindi questo passo da parte di Hamas di liberare il soldato?
Beh, è abbastanza chiaro, Hamas cerca di cogliere l'occasione per lanciare non solo dei messaggi concilianti agli americani, ma anche di sfruttare quelle che sono state le ultime dichiarazioni del presidente americano, che qualche ora fa ha parlato di passi importanti che vengono fatti per mettere fine a questa guerra brutale. È chiaro che gli Stati Uniti, o almeno così sembra, sono favorevoli evidentemente ad una soluzione negoziata che metta fine all'offensiva israeliana, a questa guerra, e il movimento islamista palestinese, non trovando nessuno spazio sul lato israeliano, pensa di poterlo invece ottenere attraverso gli Stati Uniti. L'obiettivo di Hamas è chiaramente la fine della guerra e lo scambio tra ostaggi e prigionieri. Bisognerà vedere come Israele reagirà. Da parte di alcuni esponenti israeliani è già arrivato, diciamo, un avvertimento, cioè che Israele continuerà a cercare di ottenere quelli che sono i suoi obiettivi militari, a cominciare dalla distruzione di Hamas.
Michele, Michele e Giorgio in diretta. Torniamo in Svizzera, dove il paese evacuato di Brienz nel Canton Grigioni è stato oggetto di sciacallaggio. Sono già stati arrestati due presunti saccheggiatori. Nella notte il sistema di sorveglianza del villaggio, che si trova al centro di controllo della polizia retica, aveva segnalato un ingresso non autorizzato. I due uomini, un 34enne e un 24enne rumeni, sono stati localizzati grazie appunto alla videosorveglianza, e con l'aiuto dei droni e dei cani poliziotto sono stati fermati a Surava mentre tentavano di fuggire. In Ticino continua a muoversi la frana che si è staccata ieri nella zona dei Denti della Vecchia, nel Luganese. Stamattina sono stati utilizzati dei droni per monitorare la situazione. Gian Robbiani ha fatto il punto della situazione con il geologo cantonale Andrea Pedrazzini.
Abbiamo realizzato un volo drone per verificare la presenza di eventuali massi instabili e abbiamo anche analizzato il deposito e abbiamo potuto delimitare maggiormente la zona di potenziale di invasione. Si parla sempre di un crollo di circa 50.000 metri cubi. Alcuni blocchi hanno proseguito la loro corsa e si sono arrestati a circa 50 metri sopra la strada sentiero che da Creda va verso Murio. Chiaramente con le precipitazioni che sono anche previste in questi giorni, il versante deve un po' stabilizzarsi e quindi abbiamo chiuso, in collaborazione anche con la città di Lugano, il sentiero che passa dai Monti di Creda fino a Murio. Ecco, questo rimane chiuso anche nei prossimi giorni.
Ecco appunto, potrebbe tornare a piovere, queste perlomeno le previsioni. Cosa significa per la situazione ai Denti della Vecchia?
Chiaramente una frana di queste dimensioni anche nei giorni seguenti ha una certa attività sia a livello della zona di distacco. Ci sono stati segnalati per esempio questa notte degli ulteriori scoscendimenti e quindi può addensarsi di più piccole dimensioni, possono comunque staccarsi. E poi anche per quello che riguarda il deposito, le precipitazioni potrebbero smuovere dei blocchi e quindi soprattutto il sentiero può essere potenzialmente coinvolto in cadute sassi. È una zona per il momento da evitare.
Ed è per questo, immagino, che è importante tenere monitorata la situazione.
Esattamente. Abbiamo realizzato un volo drone e dopo verificheremo a seguito delle precipitazioni se ci sono altri movimenti che sono stati osservati, in particolare nel deposito del crollo.
Minacce esplicite, provocazioni, poi gli spari. A Lugano è cominciato con l'interrogatorio del 44enne, il processo per il delitto di Aurigeno. L'uomo deve rispondere di assassinio per aver sparato al compagno della moglie 2 anni fa. In aula c'è per noi Francesca Calcagno. Come si è svolta la mattinata, Francesca?
È stata una mattinata intensa, si è conclusa una mezz'ora fa, l'aula penale è piena come non vedevo da tempo, sono occupati praticamente tutti i posti riservati al pubblico, ci sono anche i familiari e gli amici più stretti della vittima. Il presidente della corte, il giudice Amos Pagnamenta, ha indagato i mesi che hanno preceduto il delitto, fin dal 2022, da quando i rapporti del 44enne con la moglie si erano incrinati e lui aveva scoperto la sua relazione con il custode delle scuole di Aurigeno. In generale l'imputato ha dichiarato più volte che in quel periodo si trovava in un vortice, quello della separazione, che non è stato in grado di gestire. Cerco di riassumere i suoi interventi. Ha risposto anche alle prime domande sul giorno del delitto, sulla dinamica che lo ha portato a Aurigeno l'11 maggio del 2023. Ha già ammesso che voleva far del male al rivale, ma nega di averlo voluto uccidere. Il giudice ha insistito parecchio durante la mattinata proprio su questo punto, lo ha anche confrontato a diversi messaggi che aveva inviato a dei conoscenti e con il fatto che aveva chiesto al figlio della moglie di trovargli una pistola. Per concludere, l'uomo ha dichiarato di essere cosciente, di aver sbagliato, di voler dire la verità, sguardo basso, mani concerte, si è però contraddetto più volte rispetto a quanto dichiarato durante l'inchiesta, tanto da essere richiamato dal giudice Pagnamenta. Gli ha ricordato che il suo comportamento in aula avrà un peso sul giudizio finale. Questo è quanto posso riferirvi delle prime ore di dibattimento per un delitto che ha scosso tutta la comunità, che è successo a scuola quando c'erano bambini e docenti. Il processo è previsto su 5 giorni, ci sono anche altri 2 imputati, un 33enne che è accusato di aver venduto la pistola all'imputato principale e una donna che avrebbe fatto da tramite fra i due. A voi.
Francesca Calcagno da Palazzo di Giustizia, Lugano. Il laboratorio cantonale ticinese è stato designato come uno dei 7 centri di competenza svizzera per la misurazione della radioattività nel cibo. Questi centri sono chiamati a intervenire in caso di sospetta o effettiva fuga radioattiva, e questo per scongiurare l'immissione sul mercato di derrate alimentari contaminate. Allo stesso tempo devono permettere alle autorità federali di valutare l'esposizione subita dalla popolazione. Lo ha confermato in mattinata il Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino. Viene così riconosciuta l'esperienza consolidata negli anni. Il Ticino fu infatti il cantone maggiormente toccato dai depositi di radioattività dopo l'incidente di Chernobyl del 1986. La Svizzera, a fianco dell'Italia, tra i paesi europei con la più alta quota di parti cesarei, e parliamo del 34%. È uno dei dati sulle nascite in ospedali nel 2023. Dalle cifre emergono anche notevoli differenze tra i cantoni, con quelli francofoni primi in classifica per i parti naturali. I dettagli da Berna con Anna Riva.
Dal 2019 in Svizzera i cesarei sono leggermente aumentati e nel 2023 hanno raggiunto il 34%, una quota che colloca la Svizzera, con l'Italia, tra i paesi europei con il maggior numero di questi parti. Un terzo di tutte le nascite in ospedale è così avvenuto con un taglio cesareo. Ma il quadro non è omogeneo e le differenze tra i cantoni sono sostanziali. Così, se tra i più inclini a ricorrere al cesareo ci sono Sciaffusa, Zurigo e Zugo, con quote attorno al 40%, tra gli ultimi troviamo, a fianco di Turgovia e Appenzello Esterno, tutti i cantoni della Svizzera francese, con quote inferiori al 29%. Un altro dato riguarda poi la distribuzione delle nascite. La quasi totalità dei cesarei pianificati avviene nei giorni feriali e non nel fine settimana. Curioso poi l'aumento delle epidurali: dal 38% di 10 anni fa, oggi ben la metà dei parti avviene con questa anestesia. In calo invece il numero degli interventi per prevenire lacerazioni gravi nelle partorienti. Nel 2023 il tasso si è attestato a soli 9 ogni 100 parti naturali. Infine, il dato sulle nascite complessive. Nel 2023 in Svizzera sono nati 80.800 bambini tra ospedali e case per partorienti.
Vi lascio allo sport. Grazie, buon pomeriggio.